tornando al discorso degli effetti degli androgeni sul carattere e sull'aspetto psichico, è vero che l'esposizione a, per esempio, il trimbolone o comunque a certi androgeni con una componente androgenica proprio molto alta può andare a cambiare quella che è la sfera sessuale, i gusti, la tipologia di libido e simile, cioè un vero e proprio cambiamento o solo un aumento dell'appetito?
Allora, senza gli estrogeni la libido crolla, c'è poco da fare. Io che seguo molti pazienti su quel crinale, su quel confine psiche, soma, quadri psichici, psichiatrici, squilibri ormonali, comincio ad avere una casistica per la quale se i tuoi estrogeni sono sotto i 20 picogrammi/ml, il tuo desiderio crolla completamente. Cioè l'ipossessualità da ipoestrogenismo è inevitabile. Per cui è ovvio che se tu hai una combinazione impreparata, parliamone proprio spudoratamente, cioè questa divulgazione è vera. Se tu fai una preparazione classica in cui hai una base di testosterone, perché un minimo del tuo steroide naturale lo vuoi tenere nel corpo, perché altrimenti il tuo corpo dice dove siamo? Quindi dargli un po' l'elemento amico permette al corpo di sentirsi meno naufrago degli sbilanciamenti ormonali di un culturista. E poi andiamo a combinarci il classico prodotto che è un po' mimetico, cioè che riproduce l'attività antiaromatasica per tenere bassi gli estrogeni, quindi quei prodotti dry che ti rendono più drammatico, più roccioso, quindi cominci un attimino col Proviron, poi il Proviron non ti basta, il Masteron, e poi però lo stanozzololo, che è molto importante perché abbatte l'attività aromatasica, abbatte le globuline leganti agli ormoni sessuali, quindi esalta la frazione libera del testosterone e diamo una bella spinta. Queste sono ipoteche letterali nel boicottare la spinta sessuale. Cioè gli estrogeni nel culturista, ammesso e concesso che il culturista voglia mantenere una sua spinta sessuale, perché può anche essere che il culturista ti dica: no, no, io voglio vincere il mio trofeo Torino amateur, non mi interessa niente di corrispondere al desiderio della mia povera ragazza. Può essere, io non giudico queste cose, ognuno ha fatto modo suo. Ma senza gli estrogeni non vi è la sessualità. Gli estrogeni sono fondamentali, ma non per il pompaggio muscolare, per l'idratazione tendinea, per il riarrangiamento osteoblastico che permette la densità del patrimonio osseo calcico. Gli estrogeni sono fondamentali per l'impulso sessuale. E oltre a questo, sono fondamentali per la tenuta di quello che si chiama il timismo, il tono emotivo, la solidità emotiva, un'elasticità, un'oscillazione dello stato d'animo che sia però sempre sostanzialmente sereno, senza troppi addensamenti di nubi che ti fanno piombare così nel precipizio della depressione. Dottore, mi sento giù, ho poca voglia, ma sono comunque a un gear, sono comunque in preparazione, forse è il taglio calorico. No, hai gli estrogeni a 18. Quindi la spinta estrogenica è fondamentale per tenere alta la tonalità emotiva. E molte volte, quando il culturista si sente stanco, non riesci neanche a provare più gioia nell'allenamento, è totalmente a questa fiacchezza, a questa debolezza, a questa astenia, è perché sta abusando di quei prodotti nei cocktail farmacologici che buttano letteralmente giù gli estrogeni. Tanto è vero, ma ci ho fatto un post tanto tempo fa, negli anni 80, che erano meno studiati, ma sul piano esperienziale erano osservatori molto più attenti. Il culturista, come antidepressivo nelle fasi interciclo, prendeva il Dianabol, che è un nome diverso per dire estrogenobol, ok? Il dianabol è un estrogeno e a livello cerebrale questo permette di risollevare completamente la floridità delle comunicazioni sinaptiche su cui muovono anche i nostri processi emotivi. Quindi abbattere gli estrogeni con l'utilizzo dei componenti androgenici importanti o con gli inibitori dell'aromatasi o queste PCT col tamoxifene che ogni buon farmacologo si impiccherebbe se potesse saperlo, sono aberrazioni del buon senso, perché attenzione, un ipogonadismo si risolve, la cronicizzazione, la sensibilizzazione a quadri depressivi, poi per tornare su ci metti molto tempo. Guardate Dorian Yates, quanti anni ha dovuto fare di bici, yoga, cascata e natura per tornare a essere sorridente.
E questo è in ottica ipodesiderio. Invece ci sono anche casistiche diverse, per esempio con l'uso del trembolone, in cui l'eccesso di desiderio ti va a cambiare anche i gusti e quindi tu ti trovi con inclinazioni che non sapevi neanche di avere.
Questa cosa del cambio della polarizzazione di genere l'ho sentita nelle palestre, negli spogliatoi, ma io personalmente non l'ho mai vista. E ti posso dire, che ho una casistica abbastanza ampia di soggetti che ovviamente mi sono tre bolona perché sono agonista, questa cosa non l'ho mai vista. Quindi non so se sia una narrativa popolare da sagra oppure no. Naturalmente il trembolone aumenta la componente impulsiva, determina un discontrollo degli impulsi, determina un acme dell'impulsività che nella sessualità ha la sua forma, la sua espressione istintuale più primordiale, più animalesca. Quindi sicuramente accende la fiamma della sessualità. Cambiare orientamento di genere, sinceramente no, a meno che determinando un offuscamento di quel controllo cognitivo, rigido, regimentato, con cui noi esseri sociali teniamo a bada e tamponiamo le nostre insurrezioni emotive, permetta con il trembolone di far emergere quella che è una nostra inclinazione di fondo, perché la bisessualità è comune come il grana sulla pasta asciutta, è una cosa molto diffusa, okay? Per cui quello sì, ma un cambio deliberato di genere, di orientamento sessuale, difficile, davvero difficile. Quello che fa è smascherare una impulsività, una istintualità sessuale che magari cela già di suo un duplice orientamento, una biforcazione della propria spinta sessuale. Quello sicuramente sì.
Ritornando al ruolo degli estrogeni, dell'estradiolo sul desiderio, mi è venuto in mente così, in soggetti natural, drug free, che però magari si spingono a BF veramente basse, che sappiamo quindi ridurre tantissimo la funzione dell'aromatasi, quel calo di desiderio, oltre al calo in generale steroideo della testosteronemia dato dalla bassa BF e dal deficit prodat, può essere enfatizzato proprio dal fatto che finiscono per avere poco testosterone, ma in rapporto anche pochissima conversione, perché poca aromatasi per una BF così bassa.
Sì, sicuramente sì. Sai, ciò che conta, l'hai detto perfettamente tu, è il rapporto testosterone-estrogeni. Ok? Gli estrogeni, essendo il metabolita ultimo di questa azione di massa dei precursori ormonali, tuttavia, per quanto ci possa essere una downregulazione della tappa citocromiale finale dell'aromatasi, riescono in un modo o nell'altro a mantenersi discretamente alti anche in situazioni urgenti, di difficoltà. Ecco tuttavia che se il taglio calorico, come hai detto tu, viene protratto sino a determinare una downregolazione di questa tappa enzimatica limitante, allora lì subentrano i problemi. E l'iperestrogenismo può determinare anche uno sbiadimento della spinta sessuale nel soggetto natural che va incontro a un ipogonadismo reattivo da contesto ambientale. Ma questo non deve stupire perché ogni tanto quando lo dico anche agli atleti con cui mi trovo a chiacchierare, vedi che rimangono un pochino, come dire, allucinati, perplessi, dicono, ah sì, davvero. Ragazzi, pensiamo alla menorrea di un'atleta donna che viene sottoposta a allenamenti e diete eccessive. Vi è un totale boicottamento del ciclo. E l'altra domanda che bisogna porsi, ok, senza rimanere esterrefatti, è questo ipogonadismo da taglio calorico, quindi un ipogonadismo che poggia su una riduzione del drive ipotalamico alla periferia. Perché l'ipotalamo, che è il sensore energetico, dice: ok, siamo in una situazione carenziale grave, ci manca solo che io debba garantire il sostentamento di una prole numerosa quando sono impegnato a gestire la sopravvivenza di me stesso. È un egoismo biologico. Quindi la spinta gonadotropinica viene totalmente soppressa. Dopo quanto riparte la ciclicità? Guardate le donne con amenorrea da diete drastiche, prima di ripristinare una loro regolarità gonadica e ovarica, passa molto molto tempo. O guardate delle donne che vanno in stupor, in addormentamento ovarico, perché utilizzano la pillola estroprogestinica, una TRT della donna, dopo quanto riprende la ciclicità? Molto tempo. Questo perché l'ipogonadismo di origine centrale, quindi non primaria, non testicolare, ha un'elasticità che è decisamente più rigida rispetto a altre forme di caduta della prestazione testicolare. Quindi regimi di crollo calorico protratti possono, come possiamo dire, ipotecare in maniera seria la capacità di recupero della refrattarietà. E oltretutto c'è un'altra situazione che da un punto di vista clinico non avevo mai preso in considerazione nemmeno io. Ho cominciato a vederlo con l'osservazione ambulatoriale. Tanti pazienti natural che fanno tagli calorici protratti hanno una mobilizzazione veramente abbondante di grassi di periferia, che poi vengono dislocati a livello di quella dogana distrettuale che è il fegato. e lì vengono stoccati. La lipolisi non è la beta-ossidazione, la mobilizzazione del grasso non è l'ossidazione a fine energetici del grasso, sono due cose che vanno di pari passo, magari. Quindi, sai, tu sposti tutti i tuoi cartoni, tutto il tuo grasso, dalla cucina, perché arrivano ospiti, al garage, però sempre in casa tua rimangono. I grassi, i cartoni in garage, sono stoccati nel fegato. Il fegato non gradisce tanto il grasso e quindi un po' alla volta si innesta quella che è la lipotossicità da deposizione ectopica, cioè fuori luogo del grasso a livello epatico. Ed ecco, con la steatosi comincia pian pianino a manifestare quelle caratteristiche spiacevoli, poco ambite, della steatoepatite, cioè si sovrappongono degli aspetti infiammatori su depositi altrimenti innocui sul piano biologico di grasso. E la steatoepatite, anche in virtù di un'architettura vascolare, perché il fegato è posizionato in una posizione poco fortunata, perché poggia col suo drenaggio venoso direttamente sulle sezioni destre del cuore, quindi è a un passo dalla irrorazione sistemica, fa sì che l'amplificazione infiammatoria del parenchima epatico poi vada nella grande circolazione. Ed ecco che ti trovi in quadri paradossali in cui hai un quadro di infiammazione sistemica, si dice sterile, cioè non dovuta a un'infezione, un'infiammazione su base metabolica, e ti trovi dei soggetti neutri all'intaglio calorico che hanno una compromissione del segnale insulinico. E qui finiamo il giro, perché quando si creano delle situazioni dismetaboliche, sappiamo quanto queste siano capaci con il processo infiammatorio di compromettere anche quella che è l'attività gonadica e di come la terapia con testosterone paradossalmente possa migliorare dei quadri sindromici metabolici nei pazienti un pochino più grassi. Cioè, come vedete, il giro è circolare, ma in entrambe le direzioni. E quindi bisogna anche lì stare un attimino attenti, perché coloro che sono degli integralisti intransigenti del natural e si sottopongono a pratiche che di fisiologico hanno poco, devono stare attenti perché anche il natural è dotato di un sistema biologico che poggia sulle stesse leggi della biologia cellulare e determinate pratiche possono essere insidiose e pericolose, così come farsi 500 di testosterone per 5-6 settimane. Beh, il paragone adesso naturalmente si sottopone a giudizio, perché, però per dire anche il natural deve monitorarsi con una certa attenzione.
No, ma infatti io conosco vari natural che sono finiti in TRT non per abuso di anabolizzanti, ma perché hanno sviluppato un ipogonadismo pesante post preparazione natural che magari in un anno e mezzo non si è risolto o si è risolto mantenendo dei livelli borderline ipogonadici e sono stati costretti per qualità della vita a andare in TRT perché preparazioni molto lunghe, restrizioni molto lunghe e quindi è stata una costrizione. Così come collegandoci al discorso che hai accennato prima della PCT, ne parlammo già nel precedente episodio in parte, c'è questo concetto di PCT per riattivare l'asse e tornare. Ma la PCT riattiva veramente qualcosa? È un palliativo sintomatologico per sentirsi meno ipogonadici di quanto si è, ma è solo il tempo che riattiva.
Bravissimo, bravo. L'hai sintetizzato perfettamente. La PCT dà una vivacizzazione transiente di un letargo ormonale in cui asse si lenta, ok? Però anche qui non voglio essere complicato. L'asse non è ipotalamo, ipofisi, testicolo. L'asse è molto più alto, più rostrale, perché anche la capacità dell'ipotalamo di rilasciare i fattori ipofisiotropi come il fattore di rilascio della gonadotropina non funziona in autonomia, molto più in alto dell'ipotalamo esistono delle formazioni di encefaliche, l'area preottica mediale, ad esempio, le quali sono capaci di leggere quella concorrenza, quella convergenza di segnali dall'alto, nobili che gli arrivano dal punto di vista emotivo, dal punto di vista energetico, dal punto di vista calorico, dal punto di vista stressogeno, e li traduce in segnali di comando eccitatori o inibitori all'ipotalamo, il quale fa partire l'asse neuroendocrino. Ci sono i neuroni della Kix-peptina, se andate a vederli è molto intrigante. Tradotto, la PCT consiste nel dare una spinta a una Fiat Panda che però non parte. La spinta permette di dare un borbottio al motore, bo 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 bo, ok? Ma una volta c'è stata la spinta, la macchina si ferma. Perché se voi pensate in un quadro di ipogonadismo subacuto post-ciclo di poter in poco tempo far ripartire l'asse, allora voi state totalmente sottostimando la potenza biologica maestosa, tale da sbigottire l'umano, del cervello. e dei suoi sistemi di controllo. Il cervello ha 80 miliardi e passa di neuroni, con contatti tra le 10, le 10.000, le 100.000 contatti dendritici, quindi una capacità di processamento infinita, ha una potenza di computazione infinita. E quando arriva il clomid in PCT, con la sua modulazione allosterica positiva e tessuto selettiva, i vostri tessuti rostrali alti fanno così. Ridono, ok? E infatti, noi medici lo sappiamo molto bene, le PCT possono essere utilizzate per promuovere una transizione meno dolorosa verso quell'inverno nucleare dell'ipogonadismo che inesorabilmente caratterizza i cicli cumulativi protratti pesanti. Da una botta di vita, ma è destinata a essere autolimitata e correlata con la somministrazione puntuale del farmaco. Ok? È ovvio che poi se utilizzi il gonasi durante il ciclo dai un supporto trofico al testicolo, che quindi si troverà più reattivo allo stimolo successivo, però è sempre il fattore tempo per la quale, dopo cicli pesanti, il tempo permette di eventualmente garantire il ripristino di una biologia, di una pulsatilità dell'asse, che può riportare eventualmente l'organo effettore ultimo periferico, che è il testicolo, se non ha subito la tossicità degli steroidi, non dimentichiamola, a ripristinare una sua attività secretoria subottimale, per cui tornare col testosterone a 3,8, 3,5, 4,1. Però è una scommessa difficile ed è il motivo per cui ormai tutti gli over 40 fanno una TRT consolidata, cronica, perché nessuno vuole sperimentare il buio dell'abisso ipogonadico, che okay? Preferiscono rimanere su, senza sapere tra l'altro quando potranno tornare su. Dottore, quant'è che rimarrò col testosterone a 0,9 aspettando che riparta? Boh, non ne ho la più pallida idea. Può essere che non riparta, perché non dimentichiamoci che il nostro sistema biologico cerebrale, non i testicoli, è fatto per avere una sua traiettoria di declino, di degrado lento della produzione del testosterone. Quindi, se tu fai 20 anni di ciclo e pensi a 45 anni di ripartire per conto tuo, quando a 45 anni, dal punto di vista neuroriproduttivo, sei vecchissimo, è una scommessa un po' destinata a essere persa. Questo diciamo che.
Quindi messaggio chiaro per tutti quelli che stanno ascoltando: la scelta di intraprendere un percorso di enhancement è una scelta da ponderare bene, perché non è che poi faccio la PCT, torno come prima. Soprattutto più è lungo il percorso, più è improbabile, quindi spesso è una scelta che determina poi una TRT quantomeno fisiologica per funzionare normalmente a vita. Questo deve essere chiaro, perché le persone lo prendono alla facile: ok, faccio il mio cicletto per l'estate, per 2 o 3 estati, e poi che sarà mai? Faccio la PCT e torno come nuovo.
Sì, non voglio sembrare quello che promuove l'uso, ci mancherebbe altro. L'unica possibilità che vi è concessa in termini proprio di culo, dal punto di vista biologico, di fortuna, è che se siete giovani, avete una certa elasticità dell'asse e fate, che ne so, il mesetto estivo, avete forse la possibilità di non divenire poi vincolati dipendenti dalla somministrazione esogena a lungo termine, perché magari il vostro asse vivace, risponde, dopo qualche mese riparte. Però è sempre un gioco rischioso. Ok? E con questo non voglio promuoverlo, ci mancherebbe altro. È una considerazione meramente biologica. Se siete giovani, con un asse bello pulsatile, bello vivace, e fate dei cicletti, diciamo, brevi, in termini esclusivi di possibilità di ripristino dell'asse, qualche possibilità c'è. Ma attenzione, è una scommessa che fate con voi stessi. Quindi è molto pericolosa e non c'è nessuno che può donarvi il suo asse qualora perdiate la scommessa. Quindi questo bisogna essere molto precisi. Qua non c'è etica, non c'è morale, è la biologia dei feedback endocrini. Bisogna stare molto, molto attenti.
E ovviamente, come abbiamo già accennato prima, il testosterone a livello troppo basso, un ipogonadismo, spesso può concorrere con quadri depressivi. Ma dal punto di vista proprio psichiatrico, quali sono quei fattori che ti fanno discernere tra una depressione non legata a testosterone e una invece che molto probabilmente è dovuta a quello? Anche perché immagino che ci sono anche casi depressivi in cui il testosterone è oggettivamente medio-basso, però in realtà non è la causa.
Sì, anche qua è difficile. E scopri il motivo per cui la psichiatria è innanzitutto la specialità medica dove osservi. Ci sono degli studi in cui cercano di diversificare in termini dimensionali, cioè in termini di sintomi, i quadri depressivi endogeni, unipolari maggiori e i quadri depressivi ipogonadici. Ci sono dei dati emergenti, parziali, in cui sembra che l'ipogonadismo determini dei quadri depressivi con una sfera cognitiva maggiormente coinvolta, quindi una compromissione della memoria spaziale, una compromissione nella rievocazione dei termini, della memoria autobiografica. Quando è che sono andato a fare la spesa? Come si chiamava? Qual è stato l'anno in cui sono andato in montagna? Ok, quindi una depressione con maggiori aspetti di discognitività. Mentre la depressione maggiore determina in maniera più evidente un totale blocco, un totale freezing, una mineralizzazione sul piano idiomotorio, ti blocchi, non ti alzi. Tuttavia, va anche detto che scendere, precipitare nelle profondità dell'ipogonadismo severo, come ad esempio nei quadri di vera e propria deprivazione androgenetica dei pazienti con K prostatico, in cui togli gli androgeni per non alimentare il tumore alla prostata, ok, lì i due quadri diventano veramente non distinguibili, tanto è vero che si utilizza un punteggio, l'Hamilton Score, per dare un'entità dimensionale alla gravità dell'evento depressivo e i punteggi sono sostanzialmente equivalenti. Quindi da quel punto di vista è una bella sfida. Però attenzione, perché la psichiatria biologica insegna che qualora si ravvedono gli estremi per classificare sul piano diagnostico un quadro psichiatrico su base organica, la prima cosa che devi fare è risolvere il problema organico, normalizzare il disordine organico, nel tentativo di risollevare poi quelle che sono le conseguenze, la punta dell'iceberg dal piano psicopatologico della depressione. Il problema però qual è? Che come sempre il cervello ci tiene, nel suo esibizionismo vanitoso, a far capire che col cavolo tu umano puoi manipolarlo come devi stare facendo oggi. Per cui ecco che subentra quella che si chiama la sensibilizzazione, il priming, cioè se tu passi molto tempo in depressioni anche causate, sì, da un crollo ipogonadico, poi vi è una cronicizzazione proprio sul piano di quelli che sono i substrati anatomici su cui muove la depressione, per i quali anche poi riuscire a normalizzare o risollevare il tuo destino ormonale non permette, non correla con un analogo risollevamento di quello che è il tuo quadro psichiatrico, quindi un bel problema. Ed ecco il motivo per cui io ho tantissimi over 50 che fanno la terapia sostitutiva insieme al Wellbutrin, che è un antidepressivo molto attivante, o insieme a un escitalopram, che è un antidepressivo che attiva e non seda. Quindi molto spesso purtroppo bisogna arrivare a terapie duali, combinate, dell'antidepressivo che agisce sui circuiti che si sono un po', come dire, incarcerati dentro di noi e sul fattore primo che è stato il crollo ormonale. Quindi non è mai semplice, non è mai semplice.
E da questo punto di vista ci ricolleghiamo a quello che stavamo dicendo prima, ovvero che molto spesso si deve agire pre, non quando il problema è già manifesto, perché quando è manifesto ha già fatto dei danni, scavato dei danni che poi non si risolvono dall'oggi al domani. E quindi mi viene anche da chiederti se secondo te ci sono dei valori di testosterone che, anche se non sono presenti sintomi in quel momento, sono già da attenzionare e uno magari dovrebbe già pensare a una TRT preventiva per non andare a scavare questi danni.
Sì, allora, anche qui è difficile fare una categorizzazione di sintomi e valori ormonali, impegno sintomatico, dosaggio plasmatico del testosterone, perché ciò che tollera poco il cervello sono le escursioni, le variazioni, il delta, la forbice dei valori ormonali nel tempo, non li tollera proprio. Per cui sarebbe auspicabile avere un follow-up, cioè una serie consecutiva di dosaggi plasmatici del testosterone che permette, come elementari, servono due punti per fare una retta e vedere la sua inclinazione. Quindi dosaggi seriali, uno all'anno di testosterone, per vedere qual è il trend inerziale di salita, di stazionarietà o di crollo. Perché quello che purtroppo vedo io, salvo valori assoluti di cui parliamo un attimino dopo, quello che vedo io è che è proprio l'entità percentuale del crollo relativo a correlare in maniera più robusta con quelle che sono le sintomatologie depressive. Se tu sei un atleta dopato che è abituato a avere 15 nanogrammi ml di testosteronemia e nell'arco di 6 mesi ti ritrovi col testosterone a 5, 5, 10, 15, 300% di differenza, tu vivi i sintomi depressivi che non augureresti a nessuno. Vedi Paul di Letto, vedi Dorian Yates. Se tu sei un soggetto, anche magari con una sensibilità alla propria percezione fisica un pochino affievolita, perché magari non fai pesi, quindi non hai occasione di cimentarti con il tuo rendimento fisico, non fai utilizzo di testosterone. C'è un impiegato che lavora 8 ore seduto, poi va al bar, guarda la partita, si beve una birra, va a casa, dialoga con la moglie e dorme. Quindi magari convive con valori di testosteronia stabile a 4 e paradossalmente sta bene. Molto meglio di un soggetto che da 15 è passato a 5-6. Quindi ciò che conta è la variazione nel tempo, l'escursione relativa. Poi, attenzione, esiste una profondità netta, assoluta, non relativa, toccata la quale emerge in maniera virulenta la sintomatologia dell'apatia, della anergia, del crollo, dell'inibizione, del rallentamento. E normalmente io vedo che questo subentra quando si toccano valori che sono abbastanza corrispondenti a quella che è la soglia per la candidabilità a una TRT. 2.5, 2.6, 2.4, quelli sono i valori totale, sempre totale, sotto il quale il paziente comincia veramente a far fatica. Però attenzione, perché misuro il testosterone, doc, ho 6, ma sto malissimo. Ah, ma non può essere il testosterone. Ah, doc, guardi, per sbaglio, ho qui gli esami che ho fatto nel 2021, vedo. Aveva 10, da 16 ha perso 4 punti percentuali. Su un valore assoluto di 6, perdere 4 punti significa quasi il 100% in termini di crollo. E questo spiega come vi siano quadri molto sfumati. Questo è oggetto di molti congressi, confronti, dibattimenti tra me e i miei colleghi medici. Questo apre il capitolo di come la TRT del futuro non sarà quella che tiene i tuoi valori ormonali a 3,5 stabilmente o 4. La TRT del futuro sarà calibrata sull'individuo in modo tale da avere un regime di somministrazione che permetta di riprodurre quello che era il tuo tenore di testosterone nella fase tua di salute, di benessere. Quindi può essere un 4, può essere un 7, può essere un 6. Poi attenzione, perché poi la strumentalizzazione mistificatrice è rapida. Ah, il dottor Curto l'ha detto che la TRT individuale. Io sto da Dio col testosterone a 22 e gli estrogeni a 112 picogrammi. No. L'intervallo va sempre rispettato, okay? Però sono persone che stanno bene tra 6 e 7, altre che stanno bene tra 3 e 4, quindi è un intervallo, una gamma relativa in cui bisogna muoversi con molta avvedutezza e che richiede poi anche un medico o un dialogo, andrologi, psichiatri, che permette un attimino di gestire questa cosa con intelligenza e anche con lungimiranza, insomma.
Immagino che un'obiezione a questa cosa potrebbe essere: ok, ma con l'età è normale il calo del testosterone, quindi perché tu lo vuoi andare a sistemare? Che è quasi sinonimo di: ok, con l'età è normale dove stare peggio, stare male. E uno dice: ma se ho la possibilità di non stare male, perché devo stare male?
Sì, è un'obiezione validissima ed è ciò su cui poggiano i confronti. Tanto è vero che io mi ricordo, erano ancora i congressi di diversi anni fa, non perché io sia vecchio, ma perché anche da biologo andavo a sentire i congressi dei professori molto più grandi, più vecchi di me, quindi sono passati molti anni, professionalmente sono vecchio, mettiamola così. E una cosa che mi ricordo che sostenevo io era dire, ragazzi, stiamo attenti a abbassare sempre di più il cutoff di inaugurazione delle TRT, perché altrimenti si creerà una disgiunzione insanabile tra i sintomi lamentati dal paziente e i valori assoluti in cui intraprende la TRT. E la maggior parte delle persone, così facendo, cosa farà? Si svincolerà dalla figura medica di riferimento, comincerà a farsi le TRT in autonomia. Cosa è successo? Ok? Quindi il cutoff delle TRT è molto severo, ma d'altra parte le linee guida mediche devono poggiare su valori assoluti di riferimento, altrimenti ogni medico fa sulla base del suo intuito, della sua creatività. Questo è sbagliato. Però è fondamentale, come dire, vestire, corredare la TRT sulla base di quella che è la traiettoria personale di crollo, ma anche di tenuta. Perché se noi abbiamo, e si torna al temperamento di prima, se noi abbiamo persone con un temperamento depressivo di un certo tipo, in cui quindi il crollo ormonale fa sì che venga privato, siano private dell'unico salvagente che permette loro di rimanere a galla dinanzi ai flussi, alle onde impetuose della vita, della senilità, anche lì la TRT deve essere modulata a seconda dell'individuo, non siamo tutti uguali. Okay? Io, che ho fatto tanti esami del sangue quando studiavo medicina, per dire, io ho una soglia di tolleranza alle escursioni ormonali, per cui quando io scendo sotto i 3 di testosterone, è successo al quinto anno di medicina quando non dormivo, facevo il personal, mi allenavo alle 5 del mattino, stavo 10 ore in reparto, Io sotto i tre, letteralmente, come possiamo dire, mi accascio, divento un vegetale. Okay? Ci sono tanti miei colleghi, appassionati come me, che a tre stanno benissimo. È molto individuale e deve divenire sartoriale, come è successo per le Eutyrox negli anni. La stessa identica cosa.
Tra l'altro, proprio per il discorso sulla fluttuazione, sulla variabilità dei valori, che è la cosa fondamentale poi per la sintomatologia, mi viene da pensare come questo sia anche un discorso che apre a quello della dipendenza psicologica da androgeni, perché chi ha usato androgeni esogeni e è abituato a certi valori per tanto tempo, non può, tra virgolette, più tornare normale, perché non si sentirà normale, quindi sviluppa una dipendenza da valori sovrafisiologici, che raramente se ne parla perché sempre si dice che gli anabolizzanti non sono una sostanza che crea dipendenza fisica per sé, però se amplifichiamo questo discorso a quanto abbiamo appena detto, a tutti gli effetti sono una sostanza che crea dipendenza.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Se tu sei abituato a vestire i panni di un dio dell'Olimpo, ok, è molto difficile che tu possa tornare a sentirti ridimensionato, anormale uomo, al massimo un semidio nel prosieguo della tua vita. Non creano dipendenza psicologica perché naturalmente gli studi in letteratura sugli ormoni steroidei e sull'utilizzo, sulle pratiche dopanti degli steroidi anabolizzanti, prevede l'arruolamento di persone che vengono iscritte nell'utilizzo o meno, caso controllo, di ormoni steroidei per periodi prospettici limitati, 6 settimane, 5 settimane. Quindi la dipendenza psicologica in termini di sintomatologia astinenziale sul piano psicologico, una volta interrotta la somministrazione, non è così forte, perché i soggetti che fanno il cicletto, i soggetti che vogliono provare l'euforia della muscolazione improvvisa, spesso sono soggetti col capo sulle spalle che sanno ragionare e dicono ok, è un momento che mi dedico, un regalo che mi dedico di esuberanza strutturale, poi ritorno alla mia mentalità. Ecco che se tuttavia noi cominciamo a fare degli studi prospettici, non verranno mai fatti, in cui vengono arruolati professionisti, ok, che sono abituati quindi a vivere con un simulacro corporeo diverso, con queste sembianze di divinità, ecco che lì vi è una dicotomia, una biforcazione. Vi sono culturisti intelligenti, Bumstead, ad esempio, che ha detto io gareggerò ancora un paio d'anni, ho famiglia, non posso continuare, i danni sarebbero eccessivi, quindi sono consapevoli della transitorietà di questa pratica. Quindi un utilizzo che non sfocia nella tossicodipendenza, nella tossicofilia, che è semplicemente il protrarre nell'abuso di sostanze a prescindere dall'insorgenza di effetti collaterali. Ok? Dall'altra parte invece vi è la dipendenza psicologica. Soggetti over 40, over 50 che continuano a stare a dosaggi alti sino a quando arriva Salomonico, l'arbitro della vita, cioè una patologia grave che ti blocca in reparto. Queste sono le due vie, ok? E in reparto fai fatica a farti 2 iniezioni al giorno, è un po' impegnativo come le due cifre, ok? Ecco, se non tre addirittura. Quindi sì, il concetto della dipendenza psicologica esiste, non è corroborata dalla letteratura perché come sempre la letteratura non è perfettamente, non riproduce perfettamente in modo fedele quello che accade nella vita vera, ok? È come dire, gli studi sull'ipertrofia, sulla leg extension, ovvio che non sono veritieri, ok? Chi fa solo leg extension? Quindi la cosa è molto simile, con la differenza che il cervello tende a essere un po' più complesso del vasto mediale, un po' più complesso.
Per tutto quello che abbiamo detto, immagino già la risposta, ma te lo chiedo lo stesso per dare un messaggio chiaro agli ascoltatori. Esiste il concetto di rischio zero con l'utilizzo di
No,
PEZ e di doparsi responsabilmente?
no, non esiste. Non esiste per niente. La stessa TRT medica, ok, che per definizione tende a essere un regime proposto con la prospettiva della cronicità d'uso, molto spesso richiede valutazioni ematochimiche urinarie e ecografiche, ad esempio, periodiche. Perché se alcuni asterischi cominciano a palesarsi con una, come dire, sinistra puntualità, la stessa TRT medica deve essere rimaneggiata, cambiata, i micropulsi sottocutanei, rendere più rarefatti i tassi di somministrazione. Quindi il doping sicuro non esiste.
Questo è importante perché per il discorso di prima sul concetto che c'è tanta divulgazione, si fa tanta informazione, come fai anche tu, di mitigazione del danno, Alcune persone possono pensare, ok, ma quindi se io mi affido a uno veramente bravo, faccio le cose veramente bene, tutto studiato, non ho problemi, è sempre un terno all'otto, stai sempre tirando il dado.
Sì. Per quanto io possa essere un medico che ha dedicato alla medicina internistica ed organo applicata al bodybuilding negli ultimi 20 anni, io quando so che un mio atleta mi dice, Doc, io interrompo l'agonismo, faccio un periodo di riposo, io faccio così. Sono molto contento, perché una cosa è il libero arbitrio, la libertà decisionale. Non puoi essere un medico paternalista che punta il dito e obbliga a fare delle cose, perché il culturista, che ha anche una sua riservatezza in determinate pratiche, ti chiude la porta e va altrove, semplicemente. Il fatto di avere un medico che ti segue non deve essere un incentivo all'abuso, ma deve essere un'occasione feconda per acquisire le conoscenze che permettono allo stesso culturista di muoversi con circospezione, cioè dire, ok, il mio sport prevede, include questo, però il doc mi ha insegnato che l'equipoise sul rene è pericoloso, quindi ok, prima lo interrompo meglio, eh. E per me già creare o promuovere un'acquisizione passiva di conoscenza, che poi diventa attiva perché instilli il seme del sospetto e quindi il culturista intelligente poi comincia a informarsi, per me questa è la vera vittoria della divulgazione. Il medico non può impedire a nessuno di fare utilizzo di sostanze dopanti. Se vuoi fare culturista, fai culturista, è ovvio. L'unica cosa che può fare il povero medico di periferia è dire al culturista. Il Winstrol fa questo, il Boldenone fa questo, il Dianabol fa questo, l'NPP, attenzione perché fa questo. E poi il culturista, godendo di questo regalo, di questa dote di conoscenze che gli dai, auspicabilmente magari ecco che può far prevalere il raziocinio, il buonsenso e dire ok, faccio culturista, ma ancora per tot anni, perché dopo, altrimenti, l'esuberanza mediatica diviene allettamento in reparto. E quindi lì sta tutta l'intelligenza di un culturista che deve essere anche imprenditore del proprio corpo. E culturisti intelligenti ce ne sono. Quindi questo mi fa sperare bene per il futuro.
E collegandoci al discorso che abbiamo detto prima, che non esiste il rischio zero, ti senti di dire che comunque fare il culturista, che non sia per forza andare al Mister Olimpia, però comunque avere dei periodi medio-lunghi di esposizione alle preparazioni, ha un costo comunque specifico, nel senso che dopo i 60-65 anni, probabilissimo che ci saranno certi eventi. Probabilissimo che ti sei tolto X anni di longevità, cioè c'è un trade-off che già ti senti dire che è sicuro, c'è anche chi è fortunato e fa le cose al meglio.
Sì, sai, qui il culturista si può smarcare e svincolare perché vi è sempre la variabilità individuale e quindi ogni culturista, ogni corpo ha una soglia di tolleranza prima che faccia irruzione nel punto di non ritorno che è diversa. Però anche i culturisti che all'immagine sono quelli più longevi, più sani, non dicono tutto. Quindi noi non sappiamo quale sia adesso la situazione medico-clinica dei culturisti che giganteggiavano negli anni 90. E che spesso smettiamo di vedere nei social per 3-4 mesi, dove sono finiti, poi ritornano, poi spariscono di nuovo. Quindi, sai, Gaspari, Palumbo, Jay Cutler, avranno sicuramente i loro scheletri nell'armadio. Per cui, anche qui, il monito è: vuoi fare culturista? Ok, ma cerca di fare un investimento sulla tua salute a lungo termine, perché, vabbè, questo è un occhio da medico un po' deviato. Se voi guarderete con attenzione, le vene antecubitali di Jay Cutler non sono sempre uguali durante l'estate. Okay? Quindi sicuramente si fa delle pratiche, vabbè, non andiamo nello specifico perché è anche una questione di riservatezza, ma sicuramente sta, come dire, ottemperando a dei protocolli di cura per rimanere bello sano, che un medico con l'occhio clinico sa riconoscere, mettiamolo così. Quindi Jay Cutler adesso sta molto bene, ma molto probabilmente per continuare a stare molto bene, nonostante sia un culturista di squisita intelligenza, anche lui ogni tanto ha delle necessità di revisioni terapeutiche di un certo impegno. Okay? Per cui ecco, sì, ho guardato ad esempio gli occhi che ogni tanto durante l'anno ha Kevin Lebrone. Non sto parlando del littero, sto parlando proprio degli occhi dal punto di vista della comunicazione emotiva. Non è sempre euforico, non è sempre radioso. Quindi attenzione, perché gli echi di montagna, delle urla steroidee di un culturista professionista nell'acme della sua vita professionale, della sua carriera, quegli echi poi risuonano moltissimo nelle gole psichiche delle valli alpine. Bisogna stare attenti, perché è facile in montagna trovarsi da soli. Metafora conclusa.
E hai fatto nome di culturisti di altissimo livello che quindi hanno sostenuto preparazioni molto pesanti. Da questo punto di vista, però, mi viene una curiosità, una puntualizzazione, ovvero ormai si parla tantissimo di TRT, sportiva, atletica, quello che
Data sovietica.
è, modi per dire ciclo leggero, non ci vado così pesante, ma comunque voglio ciclare, fondamentalmente in codice quello vuol dire. Ma sia dal punto di vista dei risultati culturistici, cioè stare a 300-500 mg di testosterone per dire, probabilmente, anche per come la vedi tu, la gente si aspetta molto di più di quello che otterrebbe, invece, dal punto di vista puramente culturistico, e allo stesso tempo pensa che non avrebbe nessun tipo di danno, effetto collaterale o fastidio, che invece rischia di avere in proporzione ai guadagni ottenuti.
Ma anche qua la risposta è duplice, perché io ho due categorie di atleti. Ho gli atleti molto accorti, molto attenti, calcolatori, soprattutto gli atleti che seguo da molto tempo, per cui rispettano perfettamente anche le fasi di recupero in cui sono felici di stare a 125 ogni 20 giorni, la TRT medica, mettiamola così. Ho invece altre categorie di pazienti che magari arrivano senza conoscermi, senza un rapporto ambulatoriale, come dire, consolidato, e sono assolutamente sprovveduti. Ma soprattutto hanno una distorsione nell'interpretazione dei dosaggi, per cui molto spesso, quando io vedendo gli esami gli impongo di stare a una TRT medica di 125 ogni 20-25 giorni, rimangono abbacinati, esterrefatti, sgranano gli occhi. Ma come, Doc? Ma è neanche un po' di decadurabili? Ma Doc, ma è niente oxandrolone? Cioè, vivono in un mondo tutto loro, creato da quella lente mistificatrice e illusoria dei social, per cui ad hoc, io sono leggero, faccio 400-500 di testo, ma non di più. Okay? È stata completamente denaturata quella che è la prospettiva di un culturista intelligente che durante l'anno dovrebbe togliere questi farmaci, perché sono farmaci. Okay? E quindi lì cosa posso dirti? Vi è proprio una distorsione. 250 a settimana è una TRT rinforzata, poi c'è la doppietta sovietica, i 250 per 2 a settimana. Sono cicli. Perché io non conosco soggetti che con 2,50 a settimana abbiano i valori di testosterone sotto i 10-11 nanogrammi ml. 10-11 nanogrammi ml, santo cielo, è una discreta cilindrata per buttare su diversi chili di muscoli. Okay? Però c'è proprio questa, così, questa prospettiva falsata secondo cui quando io comincio come medico a togliere tutto, questo non puoi usarlo, questo non puoi usarlo, questo non puoi usarlo, e si ritrovano con la TRT medica e basta, perché altrimenti li porti nel baratro della depressione ipogonadica, stanno peggio di prima, non ti consultano e tornano a prendere più di prima per l'effetto paradosso di tornare alle alte vette dell'atmosfera di prima senza chiederlo, quindi devi anche stare attento a bocciarne gli impulsi, ok? Rimangono a bocca aperta. Come? E neanche un po' di tren? Una volta un ragazzo mi dice: ma neanche un po' di tren? Caro mio, hai la creatinina 1,9. Io direi che non puoi più usarlo per tutta la tua vita. Cioè, mai più sbigottiti, capito? Questo è il fallimento della divulgazione. Questo è il fallimento della divulgazione. Perché non può essere il medico che gestisce il trembolone. Per un medico è facile gestire il trembolone. Non puoi usarlo, finita la gestione del trembolone per un medico. Automaticamente il ragazzo va a cercare altrove. E quindi ti trovi questi casi paradossali, io dico. E chissà quanti non ne vedo perché non arrivano a me, perché non è che sia così celebre, insomma, sono un medico che fa la sua attività clinica. Quindi c'è proprio una distorsione nel sapere interpretare le cose. I 250 a settimana, sì, un ciclo in cui riposo. Insomma, è qualcosina di più. La TRT è mimetica di una concentrazione di testosterone fisiologico. 4, 5, okay. 10, 11, 12. Cioè, comincia a essere una discreta benzina, mettiamola così.
Anche là magari qualcuno può dire ok, ma io voglio vivere tutta la vita in leggero ciclo perché voglio sentirmi così. Scelta tua, ma ci sono dei rischi. Il leggero ciclo non è a rischio zero. Magari per te lo può essere che sei fortunatissimo geneticamente, per
Certo,
altri no.
certo. Infatti il medico deve suggerire, deve proporre, non può essere imperativo. Quindi si torna al punto di prima. Io ti dico cosa è meglio per te. Lo vuoi fare? Per carità di Dio. Anche quando faccio le ricette per sistemare magari un rene macilento, preso male, io dico sempre, questa è la ricetta, vuoi farlo? Fai tu, non lo vuoi fare? In bocca al lupo, caro mio, non è che posso importi le cose. Esiste il libero arbitrio, c'è cioè chi fuma 40 sigarette al giorno e chi si fa 2 pere di tè stennato a settimana per sempre. Chi ha ragione, chi è meglio, chi è peggio? Io non farei una graduatoria così di cosa faccia peggio, cosa faccia meglio. Non saprei dirlo, capito? Però il mio auspicio come medico è far sì che una persona, un culturista che ama una disciplina meravigliosa come il bodybuilding, possa arrivare ad avere la consapevolezza lucida di come 500 mg a settimana di testosterone in cronico siano univocamente e insospettabilmente deleteri. Stop. Tutto lì. Quando lo sai, sei a posto. Continui a imperversare con la somministrazione, è una scelta tua, ma ci siamo pieni, ognuno ha difetti e ossessioni, ci mancherebbe altro. Continui a farlo, è una scelta tua. Scendi a più miti partiti, lì la divulgazione medica ha vinto, ha trionfato per una volta.
E quali sono i fattori di rischio psicologici, psichiatrici per i quali tu diresti, guarda, tu non toccare proprio, androgeni, esogeni, non li toccare proprio?
Vi dirò, è difficile a priori bocciare definitivamente l'intento di un ragazzo che dice io voglio diventare un culturista, che la dici? No, signore, cioè, sai già che è segnato, che, perché il culturismo ti sceglie, ti seleziona, si infila dentro di te, si alberga come un virus che convive con te e tu cominci a secondarlo e cresci. E prima o dopo abbracci quelle che sono le derive oscure, insidiose del bodybuilding, inteso proprio come disciplina volta a ingigantire la magnitudo dei tuoi muscoli. Tendenzialmente, quando ravvedo dei temperamenti, si chiamano psicotimici, cioè di instabilità emotiva, allora lì, quindi riconducibili a quello che è non il disturbo bipolare, a quello che è lo spettro, il continuum del bipolarismo, si chiama diatesi, cioè la predisposizione a essere un pochino oscillanti nell'altalena delle emozioni, quindi un'instabilità emotiva di fondo, delle personalità emotivamente instabili, io lì sostanzialmente dico, a mio avviso, accedere all'utilizzo di sostanze attivanti del sistema nervoso centrale per te sarebbe rovinoso. Questo sì. Però è difficile a priori identificare delle categorie umane per le quali sia controindicato diventare culturisti. Culturisti nel senso più integrale del termine, quindi allenamento, dieta e utilizzo di sostanze per l'ipertrofia muscolare. Un po' difficile, un po' difficile. Però ecco, la labilità emotiva, la ciclotimia, che è un modo buono per dire instabilità o lunaticità, è un attimino la cosa che io controllo di più. Okay? Non che sia io ad avallare o meno l'inizio della terapia con testosterone, perché mi arrivano sempre dopo, ma quando un paziente con testosterone arriva da me perché ha dei disagi psichici e alla ricostruzione vedo che prima di iniziarlo in fase adolescenziale era molto oscillante, molto ballerino nella tonalità, nel colore, nell'atmosfera emotiva. Allora io lì dico sempre: guarda, considerando la tua predisposizione, la tua struttura pre-terapia, la cosa che posso suggerirti è collocare la tua passione altrove. Questo. Loro leggono tra le righe, capiscono. Poi alcuni capiscono, altri non si fanno più sentire e scopro dopo 6 mesi che hanno incrementato di 15 kg il loro peso corporeo. Lì molto, come dire, è sempre personale la volontà di aderire ai miei moniti, quindi per carità di Dio, ognuno deve fare ciò che vuole. Io ti dico le cose come stanno, poi tu valuta in virtù della tua massima libertà arbitraria.
Perfetto, abbiamo parlato un po' in generale di tutto da questo punto di vista del PEZ e aspetti cognitivi. Voglio andare a concludere questa chiacchierata con qualcosa che non c'entra strettamente con le PEZ, ma più con un ramo, diciamo, filosofico, spirituale, personale.
Che non so nulla io di
Volevo
filosofia. Sì.
chiedere, tu in quanto neurobiologo e psichiatra, che definizione dai della felicità proprio a livello cerebrale oltre che emotivo, e come la differenzi rispetto alla serenità?
Beh, sai, più che filosofia, psicologia e neurobiologia è l'etimo che fa la differenza. I latini erano maestri nel dare l'attribuzione corretta. La serenità è da serenus, sgombro, libero, cioè privo di addensamento di nubi. Quindi la serenità è la stabilità emotiva, la pacatezza, la flemma, l'autonomia emotiva ed è il miglior traguardo di un uomo che valica all'età adulta. Cioè avere un'atmosfera emotiva stabile, costante, perché sulla solidità stazionaria della tua tenuta emotiva ecco che possono poggiare quei transienti di gioia, di felicità euforica, quasi maniacale, che tu poi ricordi come ha. Che figata quanto mi sono divertito. La felicità è un po' diversa perché è soggiogata non alla stabilità, non all'autonomia, ma all'ottenimento, al raggiungimento di soddisfazioni personali. Quindi è vincolata alla tua necessità di commisurarti con le sfide esterne per ottenere degli obiettivi verso cui ti slanci, verso cui investi fatica e energie. Perché felix in latino è il suffisso fe, che racchiude il concetto della fecondità, dell'essere fecondo, quindi la capacità di creare, la capacità di procreare, la capacità di realizzare. E quindi nella realizzazione ecco che vedi com'è la felicità essere soggiogata all'ottenimento di qualcosa che necessariamente rischia di spostarti, deviarti dal baricentro della stabilità emotiva. Quindi sono due cose profondamente diverse. E la psichiatria punta sempre alla serenità, che sostanzialmente poggia su quello che è un equilibrio nella tua attività prefrontale, che è il controllo cognitivo del tuo assetto vegetativo, delle tue spinte comportamentali, e quella che è la tranquillità. La felicità invece sono quegli spike di dopamina, quelle destabilizzazioni violente del tuo equilibrio neurochimico che ti portano alla ricerca vorace di gratificazioni esterne. Quindi la felicità dipende dalle variabilità climatiche esterne. La serenità invece è il sereno interno del tuo clima emotivo, sono due cose completamente diverse. E la serenità vince sulla felicità sempre, perché se tu hai degli importanti ottenimenti che ti rendono felici, ma una volta tornato a casa non hai la compostezza serafica della serenità interiore, sei felice ma non sei stabile. Ed è molto molto insidioso dal punto di vista psichiatrico.
Per la natura che hai espresso della felicità che è fatta di picchi e valli, al contrario della serenità che è una costante. Secondo te è perseguibile veramente la felicità, soprattutto nella società moderna dove c'è questa ricerca spasmodica della felicità intesa come devo essere sempre felice? Secondo te è un qualcosa di idealistico o è proprio un errore per definizione questo concetto?
Personalmente non so risponderti sulla base delle mie considerazioni personali, perché io sono sempre stato compulsivo, letteralmente assediato dalla necessità di primeggiare nello studio, di primeggiare nella panca piana, quindi sono sempre stato vincolato, letteralmente, subordinato a queste mie spinte, a queste mie istanze di realizzazione. Però ti posso rispondere dal punto di vista psichiatrico, perché c'era un grande psichiatra, si chiamava Cloninger, il quale identificò nelle persone che sono totalmente dipendenti dal perseguimento di piacere, quindi di adempimento, di realizzazione di obiettivi, li classificò come categorie, si chiama sensation seeking, cioè ricercatori di sensazioni. E in quella continua spinta emotiva alla ricerca di fonti di piacere, in quella spinta poggia l'instabilità che poi può declinare anche nella sofferenza, nella dipendenza. Quindi non so se ti ho risposto, però ecco, secondo me devi sempre cercare la serenità, sempre. La felicità ne è una conseguenza, ma senza stabilità anche la macchina più potente in accelerazione ti porta ad andare fuori strada e poi non è detto che tu possa tornare in carreggiata.
Questi sensation seeker sono tali per la loro architettura cerebrale, immagino, quindi una base fortemente genetica. Quindi in questo caso, poi, secondo te, ci si può moderare o nasci così e muori così?
No, i principi di Cloninger si basavano anche su asimmetrie in quella che è la modulazione neurotrasmettitoriale, quindi erano persone con un ipertono adrenergico, con una iperdopaminergia, termine orrendo che usava lui, per cui lì sicuramente i percorsi di psicoeducazione, di psicoterapia possono permetterti di, come possiamo dire in termini popolari, ti possono permettere di maturare, di riordinarti dal punto di vista dei tuoi equilibri personali. Questo sicuramente sì, perché sono derive della personalità, che sul piano psichiatrico sono diversi dai disturbi di personalità, che invece hanno una base pervasiva, strutturata dentro di te, sono più incistati nelle tue caratteristiche. È un po' complicato, ma sono due cose diverse, mettiamolo così.
Perfetto. Prima di lasciarti ti chiedo classicamente, vuoi lasciare un messaggio a tutti gli ascoltatori? Netto, diretto.
Sai, il mio monito, considerando anche un attimino la caratteristica delle persone che probabilmente ci stanno ascoltando, è quella di essere sempre cauti, perché le grandi passioni rischiano di ottenebrare anche quella che è la lucidità nel perseguirle. Il culturismo è magnifico, scompagina i sensi, perturba gli animi, dona grandissime gioie, ma è insidioso e quindi, se è vero che deve essere abbracciato con una passione, con un trasferimento in consulto, è anche importante sempre mantenere una salda lucidità nell'approccio adesso, perché altrimenti ci si perde e il cervello non perdona mai.
Perfetto, siamo in chiusura, ringrazio tutti gli ascoltatori, ricordo che in descrizione trovate tutti i link, tutti i contatti, lasciate un like, commentate, mandate il video a chi pensate che possa apprezzarlo e grazie ancora, grazie Gianluca della disponibilità, un saluto a tutti.
Grazie a voi, buona giornata, ciao a tutti, ciao Domenico.